tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognino.
Un cordiale saluto da Paolo Tognina e Luisa Nitti, ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Buongiorno e buona domenica. Oggi una puntata dedicata al tema della riconciliazione e del dialogo fra credenti. Iniziamo con il pastore Luca Maria Negro che propone una riflessione biblica tratta dal Sermone sul Monte di Gesù.
La riconciliazione con il fratello, con la sorella, non può aspettare, spiega il pastore Luca Negro, commentando il passo biblico tratto dall'Evangelo di Matteo.
E l'ascolto musicale di oggi, lo spiritual Standing in the Need of Prayer, richiama anche il tema della riconciliazione con Dio attraverso la preghiera.
E di ricucire relazioni fra le chiese, trovando un terreno comune di testimonianza, parla la rubrica Tempo Presente. A Ginevra, dopo quasi 500 anni, si celebra una messa cattolica nella cattedrale, occasione di reciproca ospitalità fra protestanti e cattolici.
Questi temi in scaletta oggi, a cui seguiranno in chiusura la rassegna stampa e la segnalazione di alcuni appuntamenti per l'agenda.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Iniziamo allora con la meditazione biblica che oggi è curata, come detto, dal pastore evangelico Luca Negro, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
La lettura del testo, affidata alla voce di Natascia Gamba, è tratta dall'Evangelo di Matteo al capitolo 5.
Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta, davanti all'altare, e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Poi vieni a offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie, e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo.
A chi tocca fare il primo passo per la riconciliazione? Anche se pensiamo di non aver offeso nessuno, spetta a noi fare il primo passo se ci rendiamo conto che il nostro fratello ha qualcosa contro di noi. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, il nostro testo è la prosecuzione della prima antitesi che, nel Sermone sul Monte, Gesù propone per riscoprire il significato autentico della legge divina. Domenica scorsa abbiamo meditato sui versetti che precedono, in cui Gesù sottolinea il carattere omicida di un linguaggio violento. Avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca, cioè stupido, sarà sottoposto al sinedrio. Il discorso prosegue con un pressante invito a riconciliarsi con il fratello. Stai per offrire la tua offerta a Dio? Vai prima a riconciliarti con tuo fratello. Ma ci chiediamo, a chi tocca fare il primo passo? Ci sono infatti dei conflitti, sovente inespressi, che si trascinano per anni. Ci sono riconciliazioni che sarebbero possibili, ma che non diventano mai realtà perché nessuno dei due contendenti vuole o osa affrontare l'argomento. Il senso comune dice che in questi casi la prima parola tocca a chi si sente offeso. Il ragionamento è: io non credo di aver offeso quel fratello, è lui che si ritiene offeso. Io non ho niente contro di lui. Se è lui che ha qualcosa contro di me, beh, che venga e me lo dica. Perché effettivamente ci sono dei conflitti che nascono solo nella mente, nella nevrosi dell'altro, che si sente trascurato, non si sente stimato, che ha interpretato male un nostro atteggiamento. E allora faccia lui il primo passo. Ma il Vangelo non dice così. Non dice: se stai andando a offrire il tuo sacrificio al tempio e ti ricordi di avere tu qualcosa contro il fratello. Il Vangelo dice: se ti ricordi che lui o lei ha qualcosa contro di te, lascia l'offerta sull'altare e vai prima tu a fare pace con tuo fratello, con tua sorella. Ma non sarebbe giusto che chi si sente offeso facesse il primo passo? Dal punto di vista umano il discorso fila perfettamente, ma forse il fratello offeso non è capace di fare il primo passo, è troppo ferito o confuso o deluso per farsi avanti. E allora il Vangelo dice: fai tu il primo passo. Perché, come leggiamo al versetto 20 di questo stesso capitolo, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. E dice ancora: se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Il Vangelo esige da noi una giustizia sovrabbondante. Quindi esige che siamo noi a fare il primo passo, anche quando ci sentiamo con la coscienza a posto, anche quando pensiamo che l'altro ce l'abbia con noi per motivi futili o inconsistenti. E questo primo passo va fatto il più presto possibile. Fai presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, prima che vi troviate davanti al giudice. La riconciliazione non può aspettare. Prima si chiariscono le situazioni e meglio è. Perché se nel brano che precede Gesù parlava di una parola che uccide, qui siamo di fronte ad un silenzio che uccide. Non sempre il silenzio è d'oro. Trascinare nel silenzio un conflitto non è affatto una virtù cristiana, anzi porta a minare irrimediabilmente il rapporto fraterno, a corroderlo come la ruggine, ad incancrenire le situazioni e a rendere il conflitto irreparabile. Fai dunque tu il primo passo e fallo presto, ricordando la beatitudine proclamata da Gesù: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
You know.
un classico spiritual, quello che abbiamo ascoltato, Standing in the Need of Prayer, un canto che sottolinea il bisogno e più ancora la necessità della preghiera personale.
In chiusura di questo ascolto vi ricordiamo che potete riascoltare o scaricare la puntata di Tempo dello Spirito collegandovi al sito internet della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione.
Potete ovviamente anche seguirci dal vostro smartphone scaricando la app della RSI.
Tempo presente. Dentro l'attualità.
Abbiamo aperto la puntata con una meditazione che richiamava la necessità di riconciliarsi fra fratelli nella stessa fede. Proseguiamo sullo stesso tema con una notizia che arriva da Ginevra.
Proprio così, perché nella cattedrale di Saint-Pierre il prossimo sabato 29 febbraio si terrà un evento che ha qualcosa di storico. Verrà celebrata infatti una messa cattolica per l'apertura del tempo della Quaresima.
Non accadeva da quasi 500 anni che nella cattedrale di Ginevra si tenesse una messa cattolica. Cattolici e protestanti celebreranno insieme, ma come la metteranno con la questione dell'Eucarestia? Condivideranno la mensa? È una delle domande che tu, Paolo, hai posto ad alcuni ospiti. Ascoltiamo il servizio.
Non succedeva dai tempi della riforma di Giovanni Calvino. Nella cattedrale di Ginevra, da quasi 5 secoli diventata chiesa protestante, sabato 29 febbraio si celebrerà una messa cattolica in occasione dell'inizio della Quaresima. Emmanuel Fuchs, presidente della chiesa protestante ginevrina, si tratta di un evento storico.
È un gesto libero che nessuno ci ha chiesto di fare. Non so se si tratti di un gesto storico o meno, questo lo capiremo in seguito. Ora mi sembra importante sottolineare che si tratta di un gesto evangelico. Ciò che caratterizza l'identità protestante è la fedeltà alla parola di Dio. Nella Bibbia troviamo numerosi appelli relativi all'importanza di cercare l'unità tra gli esseri umani. L'invito rivolto alla comunità cattolica di celebrare la messa nella cattedrale è dunque un gesto di fedeltà alla parola di Dio e alla tradizione protestante.
Fidèle alla parola di Dio, fidèle alla nostra tradizione protestante.
Rimane il fatto che la cattedrale di Ginevra è considerata la culla della riforma calvinista e dunque un luogo altamente simbolico per il protestantesimo. Come si concilia questo con la celebrazione di una messa cattolica?
Je pense que aujourd'hui dans une société déchristianisée comme la nôtre, il faut reconnaître que les fronts ont changé.
Penso che oggi in una società scristianizzata come la nostra sia importante riconoscere che la relazione tra protestanti e cattolici è cambiata. Mentre in passato il protestantesimo si è spesso definito in opposizione al cattolicesimo, oggi penso che dovrebbe dare maggiore fiducia alle parole di pace e di speranza di Dio. Penso che se condividessimo insieme, cattolici e protestanti, il messaggio cristiano, ciascuno mantenendo le proprie peculiarità, saremmo più credibili agli occhi della società.
La presenza cattolica a Ginevra ha ormai superato dal punto di vista numerico quella del protestantesimo. Il fatto di permettere ai cattolici di celebrare la messa nella cattedrale non risponde in parte anche a questa situazione di minoranza della Chiesa riformata?
Non, je ne pense pas. Nous sommes vraiment dans le terrain, vraiment ensemble.
Non credo. Noi siamo impegnati sul terreno nel cuore della città di Ginevra. Siamo una chiesa viva e siamo fieri della nostra identità. Proprio per questo possiamo usare determinati gesti e dare spazio alla fiducia invece che alla diffidenza nei confronti dei cattolici.
Preferire la confianza alla méfiance.
Non tutti a Ginevra sono d'accordo con la decisione presa. All'interno del consiglio parrocchiale si levano voci di dissenso, come quella di Olivier Gachon.
C'est un débat qu'on aurait dû avoir à la paroisse.
La scelta di svolgere la messa cattolica nella cattedrale protestante sarebbe dapprima dovuta essere discussa all'interno della parrocchia. Solo in un secondo tempo avremmo dovuto prendere una decisione. Le argomentazioni avrebbero dovuto essere rese pubbliche. Questo dovrebbe essere un modo normale di prendere una decisione, in quanto la scelta riguarda l'intera comunità.
Una decisione che touche la totalità della comunità.
Diverso il parere del giornalista protestante Michel Kocher, direttore di MediaPro, l'agenzia delle chiese riformate della Svizzera francese.
La storia dei protestanti e dei cattolici a Ginevra è la storia di un divorzio. Per un certo periodo la comunità cattolica è scomparsa, poi è ritornata. A quel punto le due comunità si sono confrontate, si sono scontrate, non sono riuscite a coabitare pacificamente. E questo è durato a Ginevra fino alla separazione tra Chiesa e Stato. La messa cattolica celebrata nella cattedrale protestante rappresenta, a mio parere, un forte simbolo di riconciliazione.
Riconciliazione relativamente forte.
Sabato prossimo nella cattedrale la messa sarà celebrata dal vicario del vescovo Pascal Destieu e dunque non dal vescovo di Ginevra. Con che spirito guarda il vicario a quell'appuntamento?
Alors nous n'avons absolument aucune velléité de reprendre la cathédrale.
Non abbiamo alcuna intenzione di riprenderci la cattedrale, la quale è chiaramente protestante. Rispettiamo pienamente il luogo protestante. Detto questo, è comprensibile che ci siano delle reazioni critiche. Penso tuttavia che dei piccoli elettroshock possano essere funzionali per poter fare dei passi avanti insieme.
Je crois que des fois il faut avoir des petits électrochocs pour pouvoir avancer.
Ma perché non è il vescovo di Ginevra a celebrare la messa? Una precauzione voluta dai protestanti per evitare uno shock troppo forte? Il ritorno a Ginevra di un vescovo che era stato cacciato 5 secoli fa?
Non lo abbiamo posto come condizione, semplicemente abbiamo voluto privilegiare la dimensione locale. Non abbiamo ancora risolto tutti i nodi ecumenici, tuttavia vogliamo continuare con fiducia.
Un'altra domanda si pone in vista della celebrazione di sabato. Ci sarà ospitalità eucaristica, cioè i protestanti potranno partecipare all'eucaristia. Che cosa ne pensa il presidente dei protestanti ginevrini, Emmanuel Fuchs?
Come protestante mi pongo ogni volta questa domanda, sia quando partecipo al culto, sia quando partecipo alla messa. Sono invitato anch'io? Sento l'invito che mi viene rivolto da Cristo. E chi presiede la liturgia mi rivolge parole che davvero mi invitano a ricevere il Cristo? E dunque staremo a vedere come mi sentirò il prossimo 29 febbraio durante la messa nella cattedrale.
On verra le jour même comment je vis les choses.
In chiusura del servizio ricordiamo ancora che questo evento di grande portata ecumenica si svolgerà il prossimo sabato 29 febbraio a Ginevra presso la cattedrale di San Pier.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Andiamo adesso verso la rassegna stampa. Quali testate evangeliche hai portato, Paolo?
Ho portato 3 testate e comincerei con il mensile delle chiese evangeliche riformate nella Svizzera tedesca, Reformiert. Nel canton Zurigo Reformiert esce 2 volte al mese. Ebbene, nel numero di metà febbraio si dedica la prima pagina alla questione dell'acquisto da parte della coalizione United for Rescue in Germania di una nave da mandare nel Mediterraneo per salvare salvare i profughi. Dietro questa coalizione United for Rescue, come abbiamo già detto altre volte nella nostra trasmissione, c'è anche la Chiesa evangelica in Germania. Ora, Reformiert si concentra in particolare sul fatto che la Chiesa evangelica riformata in Svizzera, attraverso il suo consiglio e in particolare il suo presidente Gottfried Locher, ha recentemente aderito alla campagna lanciata appunto da United for Rescue, versando una piccola somma di denaro per l'acquisto della nave e dicendo di sostenere questa iniziativa, un'iniziativa che ha suscitato molte critiche. Il redattore dell'edizione zurighese di Reformiert, Felix Reich, prende le difese della Chiesa evangelica riformata in Svizzera e dice che, malgrado le critiche che sono rivolte e sono di avere versato poco denaro e di non avere aderito alla coalizione United for Rescue da un lato e dall'altro di favorire indirettamente il lavoro dei trafficanti di esseri umani, ebbene Felix Reich dice: no, il Consiglio della Chiesa Evangelica Riformata di Svizzera non ignora tutte queste critiche, le prende sul serio, risponde in modo argomentato e però ha comunque il coraggio di dire sì a un'azione che mette in primo piano la difesa della vita di tutte quelle persone che si trovano in pericolo in mare.
Quindi una iniziativa abbastanza discussa di cui probabilmente anche noi parleremo ancora. Ma quali sono le altre testate che hai portato?
Ho portato due testate ancora. Innanzitutto Public Forum, il mensile tedesco ecumenico, che riporta una notizia che mi ha colpito parecchio. Si racconta la storia di un pastore luterano in Germania, Tom Damm, che nella sua chiesa aveva invitato una donna musulmana a tenere un discorso durante il culto, e questo per dare un segno di apertura, di dialogo interreligioso. Ebbene, il pastore Damm è stato da allora vittima di moltissimi attacchi da parte di esponenti di destra sui social media. Mi sembra un caso particolarmente grave, proprio pensando anche a quello che è successo nei giorni scorsi, la sparatoria di Hanau nei pressi di Francoforte, che ha chiare matrici di estrema destra. Ora, non è il primo caso di pastori che in Germania, a motivo di aperture nei confronti degli stranieri, vengono presi di mira e attaccati sui social media. Quindi questa storia riferita da Public Forum mi sembra particolarmente significativa di un problema che sta attraversando non solo la Germania in questo periodo.
E per finire, l'ultima testata è Bref.
L'ultima testata è Bref, il magazine delle chiese riformate nella Svizzera tedesca, che nel numero di febbraio dedica una riflessione sul tema del digiuno. Il digiuno che può essere recuperato in qualche modo, sostiene l'autrice di questo pezzo, Petra Bahr, anche nelle chiese riformate. Un digiuno che può essere interpretato, dice l'autrice, semplicemente come una rinuncia a tutto ciò che è superfluo, a tutto ciò che intralcia nella nostra vita quotidiana, che ci è di ostacolo per individuare quello che veramente è importante, quello che veramente conta nella nostra vita, in particolare nella nostra vita di fede, le radici della nostra fede, dunque l'Evangelo di Gesù Cristo. Se il digiuno è rinunciare a tutto ciò che ci intralcia in questo senso, dice Petra Bahr, beh, ben venga il suo recupero anche nella Chiesa evangelica.
Prima di chiudere, un appuntamento per la Giornata Mondiale di Preghiera, un incontro ecumenico annuale la cui liturgia è stata preparata quest'anno da un gruppo di donne dello Zimbabwe.
Si tratta di una celebrazione ecumenica che si svolge venerdì 28 febbraio alle 20:30 nella Chiesa Riformata di Santa Trinità a Vicosoprano. Il tema posto al centro della giornata di preghiera è l'episodio biblico della guarigione del paralitico di Betesda.
E all'inizio di marzo saranno numerosi gli appuntamenti per la giornata mondiale di preghiera. Noi ve ne daremo conto la prossima domenica.
Tempo dello Spirito si chiude qui. Grazie per essere stati con noi. Grazie anche al tecnico Teo Zanetta che oggi ha lavorato con noi in studio.
Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, buona domenica. A risentirci.